Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
La sapete l'ultima? La leggo dalla prima pagina dell'autorevole Corriere della Sera. Per gli ammortizzatori sociali gli stanziamenti del governo sono largamente sufficienti e ne abbiamo di riserva una quantità oltre l'immaginabile. Cioè nelle casse dello Stato ci sarebbero soldi inimmaginabili. L'ha detta il No Global Tremonti. Il subcomandante Giulio, grande comico prestato alla politica, ha detto che non c'è nessun problema a pagare i cosiddetti ammortizzatori sociali, cioè tutti quelli che perdono il posto di lavoro e vanno in cassa integrazione, secondo Giulio, riceveranno soldi all'infinito perché nelle casse ce ne sono una grande quantità. Poi chissà se ha detto proprio la parola inimmaginabile quantità. Io ho sentito che diceva più di quanto si possa pensare, più soldi di quanto si possa pensare. Ha concluso però dicendo c'è fieno nel fienile. Ora mi sono chiesto, cos'è una frase in codice? Ha dato il via a Calderoli che in una tipografia clandestina a Ponte di Legno sta stampando gli euro? Ma da quello ci si può aspettare che faccia delle banconote da 2 euro con l'effigie di Bossi. Comunque, sicuramente li stanno stampando per avere questa quantità inimmaginabile. Beh, come tutti i comici prestati alla politica, però dice anche cose giuste. Beh, come non trovarlo simpatico quando attacca i banchieri? Si diventa molto popolari al giorno d'oggi parlando male delle banche. Peccato però che nei fatti, sì, lui parla, ma nei fatti, leggo per esempio, lascio il Corriere della Sera e passo all'Unità, a pagina 13 c'è un articolo che dice: ma il super ministro ai banchieri in realtà fa dei regali. Tremonti le attacca parole, nei fatti concede loro di tutto e i cittadini sono senza tutele. La vera materia del contendere è il controllo pubblico degli istituti di credito. Per cui, insomma, è una questione politica, poi dopo non è che... cioè è una questione di controllo di poteri, non di andare incontro ai clienti delle banche, che siano famiglie o che siano imprese piccole, medie, eccetera. Comunque, già che sono sull'Unità, copertina dedicata a un quiz, Berlusquiz, insomma, domande, tanto l'Unità adesso sembra non avere, si comporta come se non avesse più niente da perdere, cioè se dovesse perdere la causa, gli toccherebbe chiudere, perché essenzialmente vogliono... I legali di Papi Ciulo vogliono un sacco di milioni, almeno 2 credo che ne abbia chiesti, milioni di euro. Si consola l'Unità mettendo un riquadro rosso a pagina 7 che dice: una querela boomerang, spese legali, la causa di Berlusconi contro The Economist si è conclusa con la condanna del premier al pagamento delle spese legali di 25.000 euro. Come dire, speriamo che ci vada pure a noi così. Comunque le domande impazzano, però l'Unità stamattina fa uno straordinario esercizio di memoria. Peccato che poi, insomma, quanti la leggono l'Unità, tra la 60ina di milioni di italiani. E comunque l'esercizio di memoria ci riporta alla prima pagina del quotidiano La Padania, 1998. Sei un mafioso? Rispondi. E la foto è di un Berlusconi che si copre la faccia con una mano. E leggo dalla prima pagina della Padania: Berlusconi è cosa nostra, cavaliere risponda a 11 domande e potrà scagionarsi. Così titolava il quotidiano del Carroccio 11 anni fa. Dai miliardi per comprare i terreni di Milano 2 alle società siciliane con parenti di Buscetta. Chiarisca, questo paese non cambia. Iniziava con queste parole in prima pagina l'affondo del giornale della Lega nel 1998, politicamente una vita fa, per il Carroccio e per l'Italia. Mafia, camorra, politica, finanza, con questo titolo in prima pagina si introduceva un dossier dedicato all'origine delle fortune berlusconiane e 11 domande precise, puntuali, dagli acquisti effettuati da Edil Nord a quelli delle frequenze TV, a cominciare stranamente dal sud e non dal nord, fino all'amministrazione di importanti quote Fininvest affidate, eccetera, eccetera, a società che gestivano patrimoni di Boss e così via. Insomma, il primo quotidiano a lanciare domande imbarazzanti al premier non è stato Repubblica, ma è stata La Padania, quotidiano della Lega Nord, organo della Lega Nord. Ma guarda che strano paese. Poi sempre l'Unità dà spazio a a una questione cultural-politica, cioè Luciano Canfora giustamente si picca di correggere Saramago, signorina Gelmini, non sto parlando di una poetessa che si chiama Saramago, no, Saramago si scrive tutto attaccato ed è un attempato signore, un grande scrittore che di nome fa José. È portoghese ed è anche premio Nobel per la letteratura, chiusa parentesi. E, insomma, che ha fatto Saramago? Ha paragonato Berlusconi a Catilina. In effetti, giustamente, Luciano Canfora, altro che mettere i puntini sulle i, dice: ma come ha potuto prendere uno scivolone così? Catilina era a parte che era così di nobile famiglia, di lunga storia, ma soprattutto era una sorta di ribelle che si schierava al fianco degli oppressi. Usque tandem Catilina, che poi era soltanto la prima di una serie di domande con cui Cicerone attaccò il suo intervento, comincia così l'articolo, in Senato più di 2000 anni fa. Aridaie con le domande. Più avanti leggo come sa il premio Nobel José Saramago, che si è visto rifiutare la pubblicazione del suo ultimo libro dalla Einaudi, gruppo Mondadori, dopo che aveva scritto che il Catilina di oggi in Italia si chiama Berlusconi. Il fatto è che non basta rifiutarsi di rispondere a delle domande per essere messi sullo stesso piano del politico romano, spiega chi studia la materia. Catilina si è scontrato con le classi più forti, scrive appunto Canfora, proprietari. Dovette affrontare l'ostilità di Senato e Cavalieri, coalizzati contro di lui, e conclude: Concetto Marchesi, grande latinista, aveva un debole per Catilina, che considerava il vendicatore degli oppressi, sia pure attraverso una congiura fallita. Non so proprio come sia venuto in mente a Saramago di fare il parallelo con Berlusconi. Forse non è che si è confuso, ma a una certa età magari uno dice che voleva scrivere Caligola e ha scritto Catilina. Ma a questo proposito, proprio ieri nella sua amaca, Michele Serra faceva riferimento a Caligola dicendo che quello aveva fatto senatore un cavallo, questo fa senatrici le cavalle. Ora, io dissento profondamente, perché le cavalle appartengono ad una razza nobile che non meritano di essere paragonate a certe signorine. Comunque, tirem innanz. Quante cose stamattina su questa unità. C'è anche Mastandrea, Valerio Mastandrea, che non è nelle pagine dedicate al Festival di Venezia, ma insomma in qualche modo si inserisce in questa rubrica delle cinque risposte. Sta diventando un'ossessione queste domande, queste risposte. Comunque c'è anche questa rubrica delle cinque risposte, per esempio migranti e censura. Le querele al film rumeno Francesca sono un caso di censura evidente, dice Mastandrea. Mi preoccupa di più però quella strisciante che impedisce di guardare a certi temi in modo diverso. Beh sì, come sapete appunto questo film rumeno è stato bloccato perché sia il sindaco di Verona Tosi, ma soprattutto la signora Mussolini ha voluto bloccarlo perché c'è una frase che la insulterebbe. E chi ha fatto e chi distribuisce il film ha ricordato che questa frase è stata inserita in seguito al fatto che la signora Mussolini disse pubblicamente che i rumeni hanno lo stupro nel DNA. Allora, l'offesa a un intero popolo e a un'intera nazione non è mai perseguibile? Vabbè, comunque intanto il film non lo vedremo per ora. Poi più avanti dice Valerio: è vero che qui a Venezia c'è molto cinema italiano, ma siamo dei panda nei festival bioparco. Il problema non sono soltanto i tagli al FUS, ma è culturale. Ormai è passata l'idea che i film non siano cultura, ma che la cultura sia il Festival di Sanremo. E l'ultima domanda o risposta: cambiare mentalità. Per cambiare quello che ha fatto il berlusconismo ci vorranno altri 15 anni. Sarà un lungo lavoro di ricostruzione, ma purtroppo la verità è che l'Italia è un paese per vecchi. Ora, io penso che sia persino ottimista parlando di 15 anni, ci vorranno generazioni intere. Di sicuro mi sembra più che eccessivamente ottimista e quasi visionario Bersani, che ieri, leggo qui a pagina 20, ha dichiarato: il berlusconismo è all'imbrunire. Ma insomma, magari fosse così. Comunque poi c'è Michael Moore, che stamattina è su tutti i quotidiani perché ha parlato molto dell'Italia. Adesso prendo a caso La Repubblica, già in prima pagina, leggo il Cavaliere, è un imbarazzo per voi italiani. Certo, dopo nell'intervista, insomma, più che intervista, questa sua lunga dissertazione, sfogo sull'Italia, ci ha tenuto Michael Moore a dire, certo, parla uno che vive in un paese che ha eletto per due volte Bush, però ci siamo saputi ravvedere. E voi quando vi ravvederete? Michael Moore, stupito per l'Italia, scrive Repubblica, quando vi liberate di Berlusconi? Presto il vaso traboccherà, in America è successo, ma la democrazia non è un movimento passivo, bisogna partecipare, insomma, ci vengono a tirare le orecchie tutti quanti. Poi le alternative, dice, è un grande imbarazzo per il vostro paese, ma è proprio vero, come mi dicono, che la sinistra non offre alternative? Caro Michael, ai posteri l'arba sentenza. Michael Moore a Venezia per presentare Capitalism e Love Story. Il regista incalza, affrettatevi, non ci fate una bella figura. Comunque, tra le tante cose che ha detto questo torrente in piena che è Michael Moore, c'è anche che è convinto, insomma, che il capitalismo sta solo cambiando facciata, ma non è cambiato assolutamente nulla e che continua a fare i disastri che finora ha condotto soprattutto il neocapitalismo selvaggio. A questo proposito, proprio rimanendo su Repubblica, io non so come definire una cosa del genere, ma purtroppo è solo a pagina 4, è relegata a pagina 4 questa analisi di Federico Rampini, che ci sta spiegando il disastro prossimo venturo. Cioè, non è servito a niente che si sia scoperto che tra i motivi principali, insomma, c'era questo dei bond marci che hanno distrutto l'economia reale praticamente del mondo intero, un'economia fasulla, totalmente volatile, che ha fatto arricchire oscenamente pochi, ma pochi relativamente, insomma, sono anche tantini. Ecco, nonostante che si sappia come ha funzionato, oggi è tutto chiaro, hanno ricominciato l'ultima tentazione di Wall Street, la speculazione su vecchi e malati. Ora qui non c'è bisogno di fare dello spicciolo moralismo, cioè ora stanno facendo fior di miliardi su vecchi e malati. Di cosa si tratta? Delle assicurazioni sulla morte, cioè prima muori e prima loro fanno soldi. Io provo a leggerlo perché è veramente, però comprate Repubblica e tenetelo da parte, perché un domani questa sarà la spiegazione anticipata del prossimo disastro venturo. In barba ai proclami del G20, la mala finanza dei titoli strutturati è vive e vegeta più che mai. La cartolarizzazione torna in auge, malgrado il ruolo chiave che ha giocato nel collasso finanziario del 2007-2008. Si è appena spenta l'eco delle polemiche sui metodi opachi con cui venivano triturati nello spezzatino delle obbligazioni i debiti sui mutui subprime, ed ecco che spunta una nuova speculazione. Questa volta avrà per bersaglio gli anziani e i malati. Sempre alla ricerca di innovazioni, tra virgolette, finanziarie, Wall Street punta gli occhi sulle loro polizze vita, in particolare quelle che vengono stipulate perché l'accumulazione dei premi si traduca in un pagamento ai familiari sopravvissuti nel momento del decesso dell'assicurato. Accade, soprattutto in tempi di crisi, che l'assicurato abbia bisogno di incassare il premio da vivo, o perché la sua pensione è troppo magra, o perché un'improvvisa malattia ha trascinato con sé dei costi sanitari esorbitanti. In questi casi alcuni contratti consentono la vendita anticipata della polizza a terzi. L'acquirente paga subito una somma scontata, per esempio il 40% del premio finale, e diventa il titolare dell'assicurazione. Così, alla morte dell'assicurato, chi ha comprato la polizza per $400,000, per esempio, incasserà 1 milione. Il rendimento di un simile investimento dipende naturalmente dalla durata della sopravvivenza. Prima muore il titolare del contratto, più alto è il profitto di chi è subentrato nella polizza. Finora questo tipo di transazione avveniva con un contatto diretto tra l'assicurato e l'investitore. È qui che Wall Street ha fiutato la possibilità di costruire un nuovo business, dando un'organizzazione industriale a questi scambi, diffondendoli in titoli da piazzare sul mercato, proprio come accadde con i mutui subprime, quando le grandi banche di investimento crearono un passaggio di intermediazione nel tradizionale rapporto fra debitore e banca. In quel caso i debiti dei proprietari di case vennero frazionati e impacchettati in bond, cioè titoli obbligazionari, che il mercato collocava nel mondo intero, fino ai fondi comuni di investimento emessi da importanti banche europee. Lo stesso gioco è pronto a ripartire con le polizze vita. Anche in questo caso è decisiva la comparsa di un nuovo intermediario. Il gruppo finanziario compra le polizze scontate cedute dagli anziani e dai malati bisognosi di incassare subito il premio. Impacchetta questi futuri crediti in nuovi bond e li colloca sul mercato, dove magari saranno comprati da fondi pensione a caccia di elevati rendimenti per compensare i tassi ridottissimi sui titoli del tesoro. L'intermediario lucra commissioni abbondanti e, come sempre in queste innovazioni, si libera dal rischio vendendo subito sul mercato. Proprio qui sta l'incognita nella valutazione del rischio. Poi va avanti, insomma, e ci risiamo, siamo punto da capo. Conclude Federico Rampini, che di queste cose è un esperto, conclude: un conflitto di interessi che è passato indenne attraverso tutti i G20 e i vertici dei banchieri centrali, dove il ruolo delle agenzie di rating è rimasto ai margini delle discussioni sulle grandi riforme. Dunque a Wall Street sono ancora liberi di fare quello che gli pare e di continuare a immettere bocconi avvelenati nell'economia mondiale. Dunque, già che siamo sugli esteri e già che stiamo parlando di responsabili del disastro economico, che poi è disastro sociale e politico, il Fondo Monetario Internazionale tra i principali responsabili di tutto questo, no? E l'ultima che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale è stata di elargire ben 150 milioni di dollari in aiuti immediati al governo golpista dell'Honduras. Così, dice, perché si possa alleviare l'impatto della crisi globale. Ma come? Qui siamo di fronte a un colpo di Stato, cioè... Tra l'altro Obama ci sta facendo una pessima figura, perché insomma non era al cortile di casa una volta. Sì, certo, potrebbe voler dare un'immagine di non siamo più gli Stati Uniti che intervengono dappertutto e si fanno i fatti degli altri e così via. Beh, però un colpo di Stato prevede non solo l'esecrazione a parole, insomma va paralizzato uno Stato che nasce da un golpe militare. E invece non solo non viene boicottato, ma addirittura si becca 150 milioni di dollari per far fronte alle prime spese, cioè comprare nuovi carri armati, suppongo. E così il presidente legittimo, democraticamente eletto, Manuel Zelaya, continua a fare le sue proteste alla frontiera e sta in Nicaragua, perché se passa di là lo arrestano e poi non si sa che fine farà. E il signor Roberto Micheletti, italiano naturalizzato honduregno, continua a dire che verrà ripristinata la democrazia perché in novembre ci saranno le elezioni presidenziali. Ora, senza i candidati, che ora sarebbero dell'opposizione a questo colpo di Stato, ma che sarebbero i candidati del governo in carica, insomma, chi volete che le vinca queste elezioni? Se si votano, se le cantano, se le suonano, si votano da soli, e quindi Roberto Micheletti stesso o chi per lui andrà al governo, e dopodiché tutti i paesi del mondo riconosceranno il nuovo governo dicendo che questo è stato liberamente eletto e si scorderanno del tutto del colpo di Stato, che peraltro vedo dai giornali, insomma, se lo sono già scordato tutti. A me sembra gravissimo. Vabbè che l'Honduras, poverino, un paese piccolino che fa quasi solo banane, però a parte il principio, ma sono state ammazzate anche un sacco di persone che protestavano, cioè quelli che votando hanno voluto Manuel Zelaya. Tra i motivi, sottolineo questo e concludo sulla questione Honduras, tra i motivi che hanno scatenato il colpo di Stato c'erano due impegni precisi che stava portando avanti Manuel Zelaya, che si può criticare per tante altre cose, ma insomma questi due impegni precisi erano la difesa delle foreste dell'Honduras e quindi limitare lo strapotere dei latifondisti che fanno solo monocolture di banane, e no alla privatizzazione dell'acqua. Ora, fossero solo queste due cose, me lo rendono simpatico Manuel Zelaya, e infatti lo hanno rovesciato ed è un miracolo che non l'abbiano anche ammazzato. Comunque, e leggo da La Stampa che si è dimesso Van Jones, questo discusso consigliere, lo zar verde lo chiama La Stampa, costretto a lasciare Obama. Il consigliere per l'ecologia Van Jones insultò i repubblicani. Beh, la principale colpa però di Van Jones è stata quella di dubitare della versione ufficiale dell'11 settembre. Insomma, è tra quelli che pensano che il governo Bush o chissà quali potentati in qualche maniera Ci hanno messo lo zampino negli attentati dell'11 settembre e questo, apri di cielo, i repubblicani non gliel'hanno mai perdonata. C'è da dire, a onor del vero, che Mr. Van Jones avrebbe dovuto tenere un po' più a freno la lingua, perché ne ha sparate di continue e quindi per forza, insomma, che c'è stata una reazione così forte nei suoi confronti, anche quella che tutte le volte che c'è stata una strage in qualche scuola fatta da ragazzi bianchi, insomma, ha sottolineato che sono i ragazzi bianchi che fanno queste cose. Va bene, una sorta di, come a Columbine, insomma, una sorta di razzismo alla rovescia che gli hanno rinfacciato più volte, ecco. Però il motivo principale è che lui non credeva alla versione ufficiale dell'11 settembre e così da allora va avanti una campagna contro di lui. Ha detto che appunto si dimette perché non può coinvolgere anche il presidente in questa campagna. A proposito della stampa, e a proposito anche di Bush, mi viene in mente come esempio, la stampa dedica un'intera pagina agli incidenti incidenti stradali del weekend, ubriachi al volante, strage sulle strade, le solite cose. Intanto è partita la campagna, giusto in agosto, la campagna d'agosto contro la bicicletta. Nel resto del mondo, soprattutto nel resto d'Europa, si sta incentivando l'uso delle biciclette. Persino la metropoli Parigi, che fino a 10 anni fa era impensabile immaginarla come un luogo adatto alle biciclette, beh, in pochi anni è diventata una ragnatela di piste ciclabili. Ma poi, cioè, sono gli stessi cittadini che hanno un altro atteggiamento nei confronti dei ciclisti. Qui da noi invece si è passati al linciaggio di chi va in bicicletta. Eh sì, perché cosa hanno pensato i legislatori e anche alcuni vigili urbani bolognesi, che si sono subito precipitati a far multe, a togliere punti a quelli che hanno anche la patente di guida? Hanno pensato: muoiono troppe persone in bicicletta ogni anno, quindi eliminiamo i ciclisti. Che è esattamente il ragionamento che fece Bush di fronte agli incendi in California. Disse, ma senza scherzare, non aveva neanche il sorriso sulle labbra, disse in conferenza stampa: tagliamo tutti gli alberi della California e non ci saranno più incendi. Così è, insomma, così è per i legislatori italiani, che vedono nelle biciclette un intralcio, un fastidio, insomma, santo cielo. Bene, per concludere e per salutarvi vi segnalo dall'Unità una pagina, addirittura una pagina e mezzo, dedicata al caro amico Luis Sepulveda Lucio, che oltre che aver pubblicato testé un nuovo libro che presenta in giro in varie città d'Italia in questi giorni, compie anche 60 anni e quindi c'è un lungo articolo, intervista anche, in cui si parla sia del libro che di questi 60 anni. Sepulveda, due punti: pensate a Emile Zola, scrittori che temete la realtà. L'autore cileno, domani martedì a Milano, ma ci sono varie date in giro per l'Italia, poi anche al Festival di Mantova mercoledì. Disillusioni rivoluzionarie nel suo romanzo appena uscito, L'ombra di quel che eravamo. Intanto all'Istituto Cervantes si terrà appunto martedì sera l'inaugurazione di una mostra di fotografie dedicate ai 60 anni di Sepulveda, fatte da un suo caro, nostro caro vecchio amico, che è Daniel Morzinski, grande fotografo di fama internazionale, che insomma ha accumulato tante foto in tante situazioni, non solo in giro per l'Europa ma anche spesso in Patagonia, dove si è recato insieme a Sepulveda più volte. Insomma, ha messo assieme questo album che l'Istituto Cervantes mostra al pubblico, e quindi come sorta di buon compleanno. Feliz cumpleaños, Lucio, e buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli. Tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.